Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Momento più difficile dopo il periodo di Calciopoli. La Juventus sprofonda contro il Milan ed esce momentaneamente fuori dalla zona Champions League. Intanto la società conferma Andrea Pirlo, ma il futuro del tecnico comunque sembra segnato. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, Fuori di Juve del 10 maggio 2021. Sono le 15:06. Vado a salutare subito Federico Rossi.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E l'immancabile Fabrizio.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio a tutti.
Allora, vi diciamo subito, tra poco, come ormai sta avvenendo ogni lunedì, avremo Andrea Bosco per farci dire un po' la sua, no? La conosciamo un po', però metteremo ulteriori pensieri per quanto riguarda Andrea. Poi nella seconda parte invece un tifoso VIP, cioè Massimo Giletti. Nel frattempo riepiloghiamo la mattinata. Sembrava ad un passo dall'esonero Pirlo, c'è stato un vertice alla Continassa, alla fine la società, ancora una volta aggiungo io, ha deciso di continuare con Pirlo. Mercoledì si torna subito in campo, domani è vigilia contro il Sassuolo, poi sabato addirittura c'è l'Inter, quindi la Juventus a questo punto veramente dovrà fare non un miracolo ma quasi un'impresa, anche perché negli scontri diretti è dietro quasi rispetto a tutte le sue rivali, ma con l'atteggiamento visto ieri contro il Milan, che in realtà è quello delle ultime gare, francamente mi sento di dire che sarà molto molto difficile qualificarsi in Champions League. Spero ovviamente di essere smentito, Fabri.
Beh, direi che forse abbiamo pure visto peggio di quello che è stato fatto a Firenze e poi a Udine, dove si è vinto negli ultimi 4-5 minuti, no, per due episodi fortuiti. E ieri credo che veramente si è raschiato al fondo del barile, ma al peggio non c'è mai limite, no? Verrebbe anche da dire. Stamattina c'è stato questo vertice, come dicevi tu, tra Andrea Pirlo e la società, ed è stato deciso di mantenere Pirlo in panchina, credo giustamente, perché tanto ormai ha 3 giornate dalla fine, ma che cosa serve? Questo passo, se andava fatto, e andava fatto, e la società non ha avuto il coraggio di farlo, andava fatto al dopo Porto o subito dopo la partita con il Benevento, quando magari ancora c'era qualcosa da salvare. Oggi non c'è più niente da salvare. Non è anche detto che comunque non ci si riesca a qualificare in Champions League, ma la strada è completamente in salita, ed è in una salita pazzesca, soprattutto per l'atteggiamento che abbiamo visto ieri in campo, Quintiliano, perché per i primi 5-6 minuti ho detto: toh, guarda, finalmente stasera vediamo una Juve con un po' di carattere. Poi sono scomparsi letteralmente dal campo. Il Milan ha un gioco, perché ce l'ha e lo ha dimostrato, e lui non ha potuto passeggiare tranquillamente giocandosi la sua onestissima partita. I giocatori della Juve, eccetto forse solo Alessandro, che diciamo gli darei una sufficienza, per il resto sono tutte insufficienze. Cristiano Ronaldo a bulico per il campo, Dybala quando è entrato, sì, negli ultimi 10 minuti ha provato a fare qualche cosa, Morata un fantasma, un centrocampo veramente assurdo, la difesa che ha faticato ed è stata infilata più volte dal Milan, cioè veramente una squadra irriconoscibile, o meglio, riconoscibile benissimo in quello che è la Juve di questo ultimo periodo.
Come sapete, io ormai da qualche giornata non parlo più dell'aspetto tattico, ma nemmeno di quello tecnico, perché mi focalizzo soprattutto all'atteggiamento, quindi all'aspetto mentale e alla personalità che sembra essere smarrita. Insomma, mi verrebbe da dire: c'era una volta la Juventus. E allora ve l'ho già annunciato, come ogni lunedì ormai sta avvenendo, saluto Andrea Bosco. Ciao Andrea.
Buonasera ragazzi, buonasera agli ascoltatori.
Ciao Andrea. Ciao. Buona settimana.
Andrea, io conosco il tuo pensiero, ovviamente ti leggiamo su Tutto Juve. Io ho parlato, intanto sai benissimo che la mia rabbia o comunque preoccupazione da sempre è legata a questo DNA smarrito, a una squadra senza anima. Storicamente la Juventus era tutt'altro, conosco il tuo pensiero e poi dico rivoluzione comunque e poi aggiungo, giusto ovviamente confermare Pirlo, stamane sembrava ad un passo dall'esonero, ricordiamolo, a 3 gare dalla fine del campionato.
Ma parto da quest'ultima considerazione: giusto confermare Pirlo? No, non è giusto confermare Pirlo, ma condivido il parere di chi reputa che avvicendare Pirlo adesso non servirebbe a niente. L'errore nasce inizialmente, l'errore nasce dalla presunzione di reputare che un allenatore senza alcuna esperienza, per il solo fatto di essere stato un immenso campione al quale tutti quanti siamo legati e al quale tutti affettuosamente in questo momento dobbiamo disporci. Ieri sera, dopo la sua conferenza, dopo il suo intervento a Sky, devo dire che faceva tenerezza, perché con evidenza Pirlo non è stato protetto.
Bravo, bravo Andrea, bravo.
Pirlo non è stato protetto dalla società, soprattutto non è stato protetto da se stesso. Io lo ricordo, quel suo calcio liquido dal quale nascono tutti gli errori. Peraltro, in continuità per quella che era stata la stagione di Sarri. Dopodiché Sarri, che è un allenatore di acclarata esperienza, forse facendo la voce grossa, forse facendo anche intendere certe cose, come ad esempio l'esclusione di Ronaldo, insomma famosa, che portò a un sacco di polemiche.
Proprio contro il Milan, Andrea.
Riuscì a portare a casa lo scudetto, anche se sono del parere che negli ultimi tempi la squadra si sia con Sarri un poco autogestita. Detto questo, sai, i giocatori hanno tradito, ma i giocatori hanno tradito perché per tanti motivi. Ci sono giocatori che sono sopravvalutati. Tu prima parlavi di centrocampo assunto, ma il problema è che i centrocampisti sono questi e sono tutti scarsi. È inutile che stiamo qua a discutere, sono tutti scarsi. L'idea che per il solo fatto che prendi 7-8 milioni di stipendio a stagione o perché vieni da un campionato, sono tutti scarsi per ragioni diverse, sono scarsi. Bentancur ha dei limiti definiti dal punto di vista tecnico, è un giocatore che può rendere solo con un regista vero accanto, è un recuperatore di palloni, se gli chiedi di impostare va in confusione. Rabiot è un giocatore ingovernabile, Rabiot è un giocatore che non ha una sola idea di gioco, Rabiot non è un giocatore disciplinato, Rabiot è un cavallo pazzo che non si capisce neppure che cosa abbia visto Paratici in questo giocatore. Ramsey purtroppo è un giocatore rotto con dei limiti fisici pazzeschi. McKinney è un giocatore che sta pagando dopo l'esplosione iniziale, sta pagando i limiti di esperienza e anche di assuefazione a un campionato diverso rispetto a quello da cui proveniva. È giovane, quindi si può auspicare che possa migliorare, ma in questo momento è inguardabile. Arthur è quello che è, inutile che stiamo qui a discutere. Arthur è un giocatore, a mio parere, inadatto al campionato italiano, ma i centrocampisti sono poi questi. Non è che è. E devo dire, a torto o a ragione, non lo so, Pirlo ha sempre evitato di poter fare magari un esperimento con quel giovane Fagioli interessante che abbiamo visto solo in Coppa Italia. Per carità, magari ha ragione lui, magari non è pronto, ma insomma parliamo di un giocatore di 20 anni. Se i giocatori di 20 anni non sono pronti, forse non lo saranno mai. Per quello che riguarda il gioco non c'è, il gioco non esiste. La Juventus contro il Milan è stata patetica e guardate che il Milan non è che abbia fatto delle cose straordinarie, nonostante il risultato rotondo meritatissimo. Il Milan ha aspettato la Juventus, che ancora una volta ha masturbato calcio, Cioè, quello che gioca la Juventus non è calcio. Se Cristiano Ronaldo e Morata non toccano un pallone in tutto il primo tempo nell'area avversaria, significa che non produci calcio, esatto. Produci un'altra roba.
Esatto. Fabrizio.
Andrea, non parlando di calcio giocato, perché ovviamente, come dici te, non abbiamo visto la Juve giocare a pallone, ma questo atteggiamento di Cristiano Ronaldo per 90 minuti sta diventando indisponente, perché sono diverse le partite che lui gioca o non gioca in questo modo. Poi ovvio che quando gli arriva un pallone giocabile, 9 volte su 10 lo mette dentro, ma allora, ieri è stato veramente indisponente.
Ma guarda, bisogna capire che cosa significa essere indisponente. Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, lo si conosce. Voglio solo lamentare che senza i gol di Cristiano Ronaldo la Juventus oggi sarebbe in lotta per non retrocedere.
Hai ragione, anche questo,
sì,
certo.
Considerato il numero di gol che ha fatto Cristiano Ronaldo. Dopodiché, Cristiano Ronaldo, così come Morata, così come Chiesa, così come Kulusevski, in parte persino come Dybala, anche se su Dybala il discorso sarebbe un po' più articolato, sono giocatori che hanno bisogno di profondità, non puoi comprimerli dentro in area di rigore, anche perché la Juventus non ha un armadio, non ha il Mandzukic della situazione, non ha il Lukaku della situazione, quindi tu sei condannato a giocare in contropiede, e per giocare in contropiede non devi produrre calcio liquido, non devi produrre calcio orizzontale, devi aspettare e ripartire, devi offrirti, devi fare come dice, sosteneva Gianni Brera, devi fare la squadra femmina, la squadra che si ritrae e poi riparte in contropiede, esattamente quello che ha fatto il Milan. Cioè, ma siamo arrivati poi al paradosso che Pirlo, che aveva paura di Theo Hernandez, ha messo McKinney sulla fascia snaturandolo completamente. E insomma, di solito sono le squadre che arrivano a Torino che hanno paura della Juventus, no? Il contrario.
E poi ha limitato la spinta di Quadrato, oltretutto, facendo quel modo
poi,
anche.
Poi c'è stato anche un altro errore, cioè lui l'aveva detto nella conferenza stampa del giorno prima. Cioè, aveva detto, ma dobbiamo valutare perché ci sono dei giocatori in difficoltà, allora lasci fuori Danilo. Cioè, capisci? No, tu devi impiegarli adesso perché il futuro era ieri sera, non dopo domani. Se poi Danilo viene, si fa ammonire, pazienza, ne farai a meno, ma intanto dai un equilibrio alla squadra, cosa che non si è vista assolutamente.
Allora Andrea, siccome noi facciamo i giornalisti, oltre che stare sul pezzo del momento, dobbiamo andare avanti. Il 27 maggio c'è questa assemblea degli azionisti della Exor, ieri peraltro era presente anche il presidente John Elkann, credo che abbia preso appunti, ma già probabilmente gli avevano riferito, no, di come la Juventus giocasse. Tu ti aspetti una rivoluzione o no, a prescindere da come finirà questa stagione?
Io mi aspetto una rivoluzione, ma per un semplice motivo, perché nel caso non venisse fatta, Elkann non avrebbe capito la gravità della situazione, esatto. Ma poiché si tratta di un grande uomo d'impresa, uno che maneggia miliardi, uno che maneggia automobili e molti altri prodotti della galassia Exor, immagino che delle conclusioni le trarrà. Per esempio, io immagino la prima, visto che questa disastrosa stagione, e non solo per quello che si sta vedendo in campo, ma anche per tante altre situazioni, voglio dire dal caso Suarez alla vicenda Superlega, nasce a mio avviso soprattutto dalla presunzione di poter essere infallibili, cosa che con evidenza non è accaduta. Allora credo che la prima considerazione che dovrà fare il CAN sarà quella di riconoscere l'errore che è stato fatto congedando un dirigente come Marotta, che era, come dire, l'intersezione tra la squadra e la dirigenza. sono mestieri che non si inventano, cioè non è che ne metti uno che non ha esperienza, no, devi metterne uno che conosce profondamente il calcio, che conosce le dinamiche,
giusto, giusto, calcio, Andrea, giusto,
che conosce le dinamiche degli spogliatoi, che conosce le dinamiche del mercato, che conosce con evidenza Paratici non è in grado, non è all'altezza di sopportare quell'incarico e quel peso. Paratici è bravo a fare altre cose, che si dedichi a fare quelle cose. Dopodiché io non so se il Can deciderà di chiedere a suo cugino di occuparsi di altro e metterà un altro presidente a capo della Juventus. Non so se considera Paratici, Med, immagino che sia inevitabile venga congedato Pirlo, ma sarebbe ingiusto. Spiego perché. Perché Pirlo ha le sue responsabilità, al pari, più di Pirlo, dei giocatori, perché sono giocatori che hanno tradito, come ho detto prima, sono dei giocatori che hanno tradito, che hanno promesso a lungo e che hanno tradito. Poi per carità ce ne sono alcuni grandi campioni che hanno fatto grande la Juventus per decenni e che sono visibilmente a fine corsa, ce ne sono altri che sono scarsi tecnicamente, che non sono da Juventus, però dare tutte le colpe a Pirlo, farne il capo espiatorio a fine della stagione, io non sono convinto che la Juventus si qualificherà per la Champions, l'ho scritto nella mia imboscata, nel mio sottobosco che è andato in rete stanotte. La Juventus non sarà fuori dalla Champions perché Čeferin vuole che i ribelli bacino la pantofola.
Lo farà da sola.
E non sarà fuori, ma non credo, perché quella di Gravina mi sembra una pistola d'acqua.
Bravo, infatti ti volevamo proprio dire questo.
Ti volevamo chiedere questo. Guarda Andrea, stamattina, allora, siccome tutti la stanno dando come notizia, ma in realtà nell'ultimo Consiglio federale che io ho seguito personalmente, Gravina già disse questo che ha dichiarato stamane, cioè se la Juventus al momento dell'iscrizione al campionato ancora sarà dentro la Superlega verrà esclusa, salvo poi ovviamente ricorsi su ricorsi. Quindi
ad oggi tendenzialmente sarebbe fuori.
Non è una novità, questo volevo dire a chi ci sta stimolando. Ascolta, su questa cosa, in base a questa famosa norma anti-Superlega.
Ascolta, questa è una dichiarazione di facciata che lo stesso Gravina sa di non essere in grado poi di eventualmente concretizzare. Ti spiego il perché. Un campionato italiano senza la Juventus porterebbe i gestori dei diritti televisivi, DAZN in questo caso, a chiamare Gravina e a chiamare i vertici della Lega e a dirgli: sapete che c'è? Allora, senza la Juventus, invece di dare 850-880 milioni di euro per una stagione come è stato sottoscritto il contratto, ve ne do un terzo, perché senza la Juventus l'interesse del campionato italiano viene a decrementarsi. E allora io immagino che le società sportive che partecipano al campionato di calcio italiano, anche quelle che, come dire, si sono poste, no, in maniera molto critica nei confronti della Juventus e al suo tempo dell'Inter, del Milan, come a dire, ma no, il calcio popolare, questo, quest'altro, le cose che abbiamo sentito, che sono anche parzialmente giuste, ma hanno raccontato una storia solo per metà, non l'hanno raccontata per tutta per intero, no? E beh, a quel punto si faranno due conti e la torta dei diritti televisivi diventerebbe una tortina. E non credo che la cosa gli possa star bene. Non, quindi ripeto, quella nelle mani di Gravina è una pistola ad acqua.
Non c'è dubbio. Così come presumo valga lo stesso discorso, Andrea, rispetto all'ipotetica esclusione dalle coppe da parte di Čeferin, quindi della UEFA, di Juventus, Real e Barcellona. Credo allora, che valga la stessa cosa, anche se è più, diciamo, ampio, no, il discorso.
Lì c'è un'altra valutazione da fare. Allora, Čeferin è un uomo vendicativo. Esatto. Ed è un uomo che ha un'idea del potere in termini assolutistici. D'altra parte anche lì è una questione di soldi, di grana, perché come ho ricordato altre volte, dei 3 miliardi e mezzo che l'UEFA ha incassato la scorsa stagione, Čeferin si è trattenuto un miliardo per l'UEFA. Sì. Ora io non credo che l'intera azienda UEFA tra impiegati, quello tanto costi un miliardo. Quindi è evidente che i club hanno tutte le ragioni del mondo, specialmente adesso che sono indebitati, a chiedere una rivoluzione sotto quel profilo. Ma c'è un'altra voce alla quale forse qualcuno un po' disattentamente non ha fatto caso. Nel mondo, sommando i tifosi che seguono Real Madrid, Barcellona e Juventus, si arriva forse per difetto a 65-70 milioni di tifosi, forse sono anche qualche cosa di più. Allora l'UEFA può rinunciare a un bacino d'utenza di 70 milioni di tifosi? Non credo proprio, e quindi alla fine forse grazie ad Infantino si troverà una mediazione.
Bravo, esatto, stavo dicendo quello, perché lui si sta mostrando, si sta proponendo di fatto come mediatore. Andrea, ti sto per salutare, però ti leggo questo messaggio: adoro sempre le analisi impeccabili di Andrea Bosco, lo vorrei da domani in società, Rossella. In società, domani in società alla Juventus come dirigente.
Allora, uno, non ho questa ambizione. Due,
mica matto, se... mica matto si dice.
Allora, due, anche se me lo proponessero, all'età che ho vorrei vivere tranquillo e vorrei dormire la notte, e siccome fare il dirigente della Juventus è un impegno da incubo, no? Proprio eviterei assolutamente. Tre, io so fare, credo, spero bene il mio mestiere, e fare il dirigente è un altro mestiere, io non sarei in grado di farlo.
E noi continueremo ad ascoltarti e a leggerti su tutto Juve. Grazie Andrea.
Ciao Andrea, grazie.
Buon lavoro.
Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. In effetti comunque sempre lucida l'analisi di Andrea.
Sì, Fabrizio. Un'analisi corretta, perché comunque la confusione regna sovrana, mi verrebbe dire, no? Qua non si capisce, anche stamattina, perché fai una riunione per decidere il futuro di Pirlo?
A tre gare dalla fine.
Quando Pirlo, già dopo la partita con la Fiorentina, sappiamo per certo che è andato in società, gli ha detto: signori, se serve io faccio un passo indietro.
E invece gli hanno detto no, continua, quindi la colpa è, secondo me, il Pirlo è meno colpevole di tutti.
Ma infatti
Fabrizio,
a me, come stava dicendo Andrea Bosco, mi ha fatto una tenerezza pazzesca ieri sera Pirlo in conferenza stampa. Quando è andato lì e ha iniziato a parlare con i colleghi di Sky, con Piccinini, con Del Piero, che erano anche loro tutti, se ci hai fatto caso, no? Quasi un po' mortificati, perché dovevano fargli qualche domanda scomoda, ma uno che è così una brava persona non ce la fai a fargli una domanda scomoda, e lui si è assunto colpe che non sono neanche le sue. Quando lui ti dice: ma in settimana stiamo lavorando bene, e noi sappiamo che invece tanti giocatori sono lamentati di come lui li fa lavorare in settimana, vuol dire che si è perso proprio il senso della quotidianità, si è perso tutto in questo momento. E quindi cosa mi chiedo io? Ma la società dove sta?
Bravo.
Dove sta durante la settimana la società?
Bravo Fabrizio.
Dove sono?
E dove è stato nei diversi e tantissimi, anzi aggiungo, momenti difficili dello stesso Pirlo? Dove stava?
Appunto, perché lo lasciano comunque al massacro da solo. Ci sono le dichiarazioni di Paratici nel prepartita,
sempre le stesse
da 5-6 mesi, sempre le stesse, e poi mandano la vittima sacrificale in conferenza stampa a dire: sì, avete ragione, potevamo fare meglio, non sono contento del mio lavoro, però comunque se la società vuole io ho fatto un passo indietro. Cioè, questo poveraccio che può fare di più? Oltre che non avere tutte le colpe, ma neanche lui. Ma in ogni caso non è colpa sua se l'hanno scelto. Voi dite, è colpa sua se ha accettato. Ma chi avrebbe rifiutato, ovviamente?
Detto questo, non vogliamo escluderlo dal, diciamo così, dalle colpe, perché è chiaro che lui che allena, l'abbiamo detto mille volte Fabrizio, che lui magari oltre al fallimento tra virgolette tattico, quindi la squadra non ha identità tattica, purtroppo, ribadisco, non c'è più l'anima, quella juventina che spesso, anzi molte volte Fabrizio, ha fatto la differenza.
Sì, ma diciamo c'è anche qualcuno che gli gioca contro, secondo me. Diciamola sta frase, Quintiliano.
Non lo
perché
so,
quando Fabri. Li vedi passeggiare per il campo, poi è colpa di Pirlo se passeggiano.
O se sbagliano un passaggio a 4 metri. Quindi diciamo le colpe vanno giustamente divise, come accade in qualsiasi contesto di gruppo. Non è mai colpa di una sola persona o merito nel caso in cui si arrivassero o arrivino comunque delle vittorie. Tra poco ve l'abbiamo annunciato, Massimo Giletti, che presumo sia molto arrabbiato. Nel frattempo Lina, Federico Rossi.
Fuori di Juve.
Non vi abbiamo ovviamente chiesto, non vi abbiamo detto l'argomento perché è scontato, no Fabrizio, parlare di questa situazione della Juventus, dell'allenatore, le sensazioni, tantissimi messaggi. Tra poco andremo a riabbracciare Massimo Giletti. Intanto però mi dice Federico che già sono pronti un po' di vocali, possiamo mandarli in onda e sentiamo un po' l'umore dei nostri amici da casa.
Ciao Quintiliano, Fabrizio, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao, ciao Massimo.
Allora, una domanda per voi. In una ipotetica torta di 100 mi attribuite le responsabilità di questa stagione tra presidenza, area tecnica, calciatori e allenatore. Vi ascolto per radio. Un abbraccio.
Vai Fabri, inizia. Vado
io.
Tu, va. Inizia.
50% alla società, 35% ai giocatori e 15% al tecnico.
Più o meno anch'io. Perché secondo
così, a
me,
grandi linee.
Secondo me Pirlo è il meno responsabile, o meglio.
Forse anche 60 alla società e 20-20, comunque.
O meglio, dico questo, che lui, che sia stata una scommessa eccessivamente azzardata, ormai questo è palese, lo abbiamo visto, però allora io vado alla fonte e secondo me il peccato originale ovviamente lo ha fatto Andrea Agnelli scegliendolo. Dopodiché, una volta scelto, tu devi sostenerlo. Come diceva Fabrizio, la società è stata assente spesso nei vari momenti e sono stati tanti della stagione fino a ieri.
Ma anche
di difficoltà,
ieri sera
di difficoltà,
perdi col esatto. Milan 3-0 e mandi allo scannatoio Andrea
esatto.
Pirlo.
Oppure tu, il Napoli ha avuto un momento di crisi, soprattutto anche per gli attriti tra Gattuso e il presidente De Laurentiis, non arrivavano i risultati, si è chiuso in un silenzio stampa e invece la Juventus ha continuato a parlare, soprattutto a mandare
a
davanti ai microfoni il povero tra virgolette Pirlo, che ovviamente non è un grande comunicatore, almeno da allenatore. Questo è quello che
però
penso.
Però la differenza è che Gattuso e la squadra erano uniti, qua non c'è unione,
esatto,
sicuramente tra Pirlo e lo spogliatoio. Questo è palese.
Ma secondo me non tanto, Fabrizio, almeno io la vedo così, perché i giocatori stanno giocando contro l'allenatore, perché evidentemente non giocano
perché contro.
Lui probabilmente sì, sì. Non gli ha trasmesso quello che avrebbe voluto.
Ma lui ha perso la sua leadership, questo ormai l'abbiamo
scontato, capito,
no?
Di conseguenza ecco, i calciatori quindi, quando non vedono un capo riconosciuto, secondo me, no Fabrizio, sono poi soggetti a quelle figuracce.
Guarda,
alcuni...
rubo la battuta di un amico che ci ha mandato un messaggio, mi scuso se la rubo ma la penso esattamente come lui. Ai tempi di Allegri chi si permetteva di parlare o di dire qualche cosa veniva punito, poi è arrivato Sarri, sappiamo tutti com'è andato, e poi è arrivato Pirlo e tutti che parlano. Questo è anche colpa di chi? Della società, perché la società ci deve essere a proteggere l'allenatore, giusto Quintiliano?
Non c'è dubbio che poi Pirlo, io ribadisco, fosse inadeguato, sì anzi non fosse, sia inadeguato, ma perché inesperto secondo me, perché non è riuscito a trasmettere né quello che è il suo dettame tattico, questo famoso calcio liquido, no? Che lui voleva trasmettere all'inizio, né tantomeno l'aspetto mentale, che è la cosa più, io ribadisco, insisto, sarò ripetitivo Fabrizio, ma una Juventus senza anima io non la riconosco. Ve l'ho detto prima, ve l'ho annunciato, lo riabbraccio virtualmente con grande grande piacere e lo ringrazio. Abbiamo collegato con noi Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena sulla 7. Ciao Massimo.
Eccoci, buon pomeriggio, eccoci qua.
Ciao Massimo, buon pomeriggio.
Allora Massimo, fermo restando che mi verrebbe da fare una battuta, no? Invece di Non è l'Arena, oggi direi Non è la Juventus. Mi dici il tuo umore da tifoso importante quale sei?
Ma guarda, è un umore che misto a rabbia e delusione, nel senso che ovvio che bisogna anche essere sereni nella valutazione, quando oggi sento dire addirittura che Agnelli è in lite con John Elkann. Allora qual è il senso di John Elkann presente agli allenamenti, ieri presente in tribuna, se non quello di dare un segnale univoco della forza tentare di stare insieme nel momento difficile. Quindi iniziamo a spazzare via queste voci che continuano da un po' di tempo. Il problema è che 9 anni di successi forse bruciano tutto, e quando dico bruciano tutto, bruciano anche un po' l'umiltà di saper dire abbiamo sbagliato. E quando dico abbiamo sbagliato, ci può stare 10 anni di successi, no? Perché comunque 9 anni più una presenza costante nel mondo europeo con qualche difficoltà, però sono, non possono essere buttati a mare. Noi stiamo valutando un gruppo di lavoro che è stato fortissimo, sta sbagliando, ha sbagliato quest'anno, forse ha iniziato a sbagliare quando doveva sostituire Allegri, e qui il punto vero è che c'è una situazione societaria complessa, perché anche questa storia della Superlega è un problema, è una zavorra molto pesante da non sottovalutare, anzi che ci può portare 1000 problemi. La verità è che bisogna fare un passo indietro tutti e assumersi delle responsabilità.
Massimo, ieri sera abbiamo visto una squadra passeggiare per il campo, no? Io in un mio editoriale ho scritto che i tifosi comunque meritano rispetto. Cosa ne pensi tu, che sei uno dei tifosi VIP, no, diciamo, che ha più facoltà di dire anche la sua tante volte?
Sì, ma sai, io l'ho vista passeggiare troppo spesso.
Non solo ieri sera, ovviamente, certo.
Però questo è un problema che viene da... Secondo me bisogna provvedere immediatamente dopo, alla fine purtroppo, dopo le sconfitte in Coppa e col Benevento in casa. Era evidente che questa squadra ha un problema proprio gestionale, e forse solo una sterciata dura, alla fine sai, Pirlo non so quanto sia colpevole, è inevitabile che l'allenatore vada sul banco dei imputati, ma qui c'è una squadra che probabilmente è stata assemblata male, che ha gente che da molti anni vince, che non ha più la stessa cattiveria, perché quando tu fai degli approcci indegni della maglia bianconera contro Benevento, contro Crotone, qualcosa insomma è pesante, poi non riesci neanche a trovare la stessa concentrazione in Coppa Campioni, e allora vuol dire che veramente hai buttato l'annata. Ripeto, errori si vince e si perde in gruppo, mi piacerebbe sentire abbiamo sbagliato, da lì poi ripartire. Io un centrocampo così scarso non lo vedo da molto tempo.
Esatto. Massimo, tu quindi avresti sostanzialmente esonerato Pirlo dopo Benevento, no? Giusto?
Io ho difeso Pirlo in tutti i momenti, anche a livello privato, personale, però poi quando tu continui a dire che magari sbagliamo l'approccio, allora esatto, l'approccio lo fa il manager che comanda la squadra, il sistema. Se non so, però sai quello che mi stupisce è che ci sono giocatori, allenatori con molta esperienza, anche Sarri, anche Allegri, un contrario faceva fatica a gestirla questa squadra nell'approccio, nel tenerla sul pezzo, e Nedved e Paratici non mi sembrano due che si disinteressano della società, sono sempre presenti al campo. E quindi vuol dire che nella psiche, forse sai, non è che io dissi tempo fa quando perdemmo contro l'Inter, non è che se cade l'impero romano, è caduto l'impero romano, non mi stupisco che cada la Juventus. Poi però c'è modo di cadere. Esatto. La dignità per la maglia che si porta, per il rispetto del popolo bianconero, non può venire meno. Io quando vedo gente passeggiare non lo accetto.
Non accettiamo nessuno, e quindi diciamo così, stamane c'è stato questo vertice alla Continassa, sembrava ad un passo dall'esonero, poi è stato confermato per queste ultime 3 gare e poi la finale di Coppa Italia. Però a fine stagione tu cambieresti sia l'allenatore che qualche pezzo della società?
Ah, bisognerebbe essere dentro, conoscere certi meccanismi. Io oggi sono preoccupato proprio per la società, una squadra ha una solida base con 3 innesti giusti, e bisogna fare un repulisti. Io penso che ci siano dei giocatori che hanno dimostrato di non essere purtroppo all'altezza di questa Juventus, sono abbastanza, non sono tanti, troppi, però è chiaro che devi mettere mano. Poi c'è il dilemma Ronaldo, che ovviamente se non va in Coppa Campioni difficilmente rimarrà, non so se questo sia un bene o un male, però è evidente che quando uno fa 27 gol non può essere un peso, anche se ha sbagliato delle partite che, come quella di ieri sera e quelle contro il Porto, insomma, che sono importanti. E non è semplice, guardate, non è semplice, ma non è una situazione semplice.
Ma come tecnico chi prenderesti? Almeno quello, se tu hai una, diciamo,
una preferenza.
Ma guarda, preferenza. Io penso che l'errore più grande di questa Juventus sia stato non prendere Conte 2 anni fa, nel momento in cui hai deciso di cambiare, che quello lì si è spezzato un po' il meccanismo all'interno della Juventus, perché è chiaro che lì c'è stata una spaccatura con Agnelli che diceva che non voleva perderlo e qualcun altro l'ha fatto cambiare. Lì regalare Conte all'Inter insieme poi a Marotta, eccetera, credo sia stato abbastanza devastante. È un errore strategico. Io quello lo considero un errore. Poi, dopodiché, cioè, l'altro errore è cambiare allenatori perché il gruppo squadra lo chiede. Quando tu cedi lo spazio ai giocatori, le decisioni ai giocatori, non è un buon segno,
Massimo. Come hai detto giustamente te, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di non restare, anche perché sappiamo che tanto il suo futuro sarà lui a deciderlo se restare o no. Magari dovesse arrivare Zidane, chi lo sa, forse potrebbe convincerlo a restare una stagione e giocare l'Europa League, che Cristiano Ronaldo non ha mai giocato. C'è anche in ballo però il futuro di Paolo Dybala.
Sì, però io voglio vedere gente che soffre, combatte, il futuro delle... Coi nomi non porti a casa nulla. Io ho visto la partita di Udine, di Dybala, non ho visto niente. Cioè, c'è qualcosa che non fa in tanti a livello psicologico. Io dovessi puntare un nome, cercherei Gasperini. Tanto perso per perso, credo che forse bisognerebbe anche tornare a giocatori di identità italiana, ricostruire quella Juve che aveva una, anche culturalmente, un senso di squadra diverso che uno straniero non può avere. Io vedo tutti questi ragazzi che saranno anche bravi, che però proprio non sanno che cos'è la maglia della Juve. Quando c'è scritto fino alla fine lì, devi lottare fino alla fine, mi sembra che camminino in campo. Ecco, allora forse riportare un po' di identità italiana, credo che sia la strada giusta, ma soprattutto uno che faccia giocare, perché vedete, Ronaldo si può spegnere per una sera. Il problema è che se tu hai un gioco di squadra vero, gli altri vanno avanti. E se puoi puntare solo a avere il fenomeno, così sono tutti facili. Esatto. Io vorrei vedere una squadra, il gioco di calcio è fatto di è come un'orchestra, devono funzionare tutti si devono muovere in contemporanea, sapendo cosa fare, uno sa dove va e l'altro lo sa, invece qua mi sembra tutto confuso. Questo è il grave problema. Allora è meglio prendere un allenatore che sa far giocare bene, che ci prova, che credo che Gasperini secondo me sarebbe la scelta migliore.
Massimo, permettimi di uscire per un istante dal calcio, dalla Juventus, ma dal calcio. Ma non ti candidi come sindaco di Roma? Perché ci tengo a saperlo questo da te. Perché ho letto un po' di cose, poi...
No, io guarda, di questa cosa non parlo più, perché ogni volta che capisco che sia interessante, credo che in questo momento... In questo momento non interessa a nessuno questa cosa. Io c'è molto tempo davanti per definire. Adesso io vado a finire il mio mandato alla 7, l'ultimo anno qui all'Arena. Vedremo poi cosa farò nel futuro. Ci incontreremo col presidente Cairo, poi decideremo. Adesso penso solo a finire quest'annata, che è stata molto forte, molto tosta, e poi deciderò il mio futuro.
Non c'è dubbio, e noi, io ti lo sai, anche privatamente ti ho fatto i complimenti, credo che Fabrizio si unisca a me, perché rivedere il giornalismo d'inchiesta mi riconcilio con
la professione.
Esatto Massimo.
Ma il giornalismo d'inchiesta lo puoi fare in luoghi liberi, poi ovviamente dipende anche dal coraggio che ognuno di noi
certo.
mette dentro queste cose. Certo, la domanda che mi faccio è che per fare questo giornalismo io sono fin da solo sotto scorta,
sì.
E questo è un grande limite italiano. Non esiste un altro paese al mondo, tranne i paesi sudamericani, dove i giornalisti purtroppo devono essere scortati, quelli che fanno il loro lavoro in fondo.
Grazie Massimo e complimenti di nuovo per tutto. In bocca al lupo per tutto.
Ciao Massimo, grazie.
Ciao, grazie, grazie mille. Massimo Giletti è sempre molto
lucido, conciso, incisivo. Un tifoso come tutti i tifosi arrabbiato.
E poi realista Fabrizio,
un tifoso arrabbiato, dice: "Li ho visti passeggiare per il campo e non è la prima volta che li vedo passeggiare per il campo".
E poi è venuto al mio discorso perché forse diversi non hanno ancora capito quanto pesi la maglia della Juventus. Io di questo, caro Fabrizio,
ma
sono
convinto. Anche tanti tifosi non hanno, secondo me il tifoso bianconero, parlo del tifoso medio, ora mi arriveranno 10 messaggi di insulti, lo so, ma la voglio dire lo stesso sta frase. Quando noi nelle settimane scorse vedevamo i problemi e cercavamo di estrapolarli insieme a voi,
siamo stati
ogni tanto un po' criticati, che le critiche ci stanno, ci mancherebbe, giustissimo. Purtroppo oggi è sotto gli occhi di tutti che le cose che vedevamo noi già da qualche settimana, da qualche mese, ma non le vedevamo solo io e te, le vedevano pure Alessandro Santarelli, vedeva Vincenzo Marangio, le vedeva il nostro direttore, in tutti i programmi cercavamo di tirare fuori queste cose. Il tifoso medio subito che ti manda il messaggio di critica. Oggi la realtà dei fatti è questa, ragazzi: la Juve ha problemi di allenatore, di società, di giocatori, di senatori, che sono quelli che abbiamo detto. E anche Cristiano Ronaldo, nell'assurdità di questo ragionamento, se continua a essere quello che abbiamo visto ieri, è un problema, esatto. Pur se ha fatto 100 gol, ovviamente.
E io ti assicuro che questa cosa l'ho saputa tramite un amico di un senatore, sta dando un po' fastidio, ma è normale che sia così in un gruppo. Tanti messaggi vocali, partiamo, Fede.
Ciao ragazzi, Gianluca da Latina, ma non mi sorprende per niente che Pirlo sia stato confermato per queste ultime 3 giornate, anche perché la frittata è fatta, quindi ormai non ha senso cambiarlo oggi, ecco. E credo che un altro allenatore, qualora venisse, insomma, non verrebbe certo per farsi mettere l'etichetta di aver partecipato a questo disastro. Quindi rassegniamoci, l'Europa League non ce la toglie nessuno l'anno prossimo, purtroppo. Ciao ciao.
Purtroppo il rischio enorme, diciamo che la Juventus ha quasi totalmente compromesso la possibilità di andare in Champions League.
Vabbè, la matematica ci sta ancora.
No, per carità, Fabrizio.
Devi arrivare, prossime 3 partite devi vincerle tutte, ma certo che
sì, sperando però che gli altri inciampino.
Gli altri devono inciampare e tutto, devi vincere tutte le partite, quando sono settimane, mesi che continuiamo a dire: "Ragazzi, la partita di domani è decisiva", e tac, e succede sempre qualche cosa.
Ma ormai purtroppo il destino non dipende più dalla Juventus, ma soprattutto da lei in prima, poi dagli altri. Quindi la Juventus è legata anche ai risultati delle altre squadre, che stanno oggettivamente, palesemente meglio dei bianconeri. Avanti.
Buongiorno, sono Giampiero.
Ciao Giampiero.
Delusissimo per la partita di ieri, l'ennesima.
Eh sì.
Sinceramente però non per presunzione, non mi ha preso di sorpresa. E adesso, a parer mio, si apre un periodo, uno dei più difficili nella storia della Juve. Perché? Perché ci troviamo di fronte a un periodo dove dovremo ricostruire una squadra tecnicamente, ricostruire un ambiente, ricostruire una società, perché è inutile negarlo, la società si è disgregata in questi ultimi anni. Dobbiamo ricostruirci una faccia e anche un'identità, perché questa squadra non ha l'identità Juve, mi duole dirlo. Buona giornata a tutti.
E io, caro Fabrizio,
concordo con lui,
sottoscrivo parola per parola quello
guarda,
che ci dice Giampiero.
Si riallaccia a quello che ha detto Giletti: devi ricostruire un'identità di giocatori italiani, che la Juve devono capire che cosa vuol dire indossare la maglia della Juve. Quando te ne arriva uno dal Portogallo, uno dal Brasile, uno dalla Germania, uno dall'Olanda, possono avere l'identità, possono capire che cosa vuol dire giocare con la maglia della Juve. No, per loro è un lavoro. Oggi stanno qui, domani vanno da un'altra parte. Ci vuole uno zoccolo duro di giocatori italiani.
Vai, Fede.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Ragazzi,
ciao
Danny. Di cosa parliamo? La sconfitta non è inaspettata, è una Juventus che sono settimane che è così. Da dopo l'uscita con il Porto dalla Champions League la squadra si è sgretolata. E stiamo raccogliendo i frutti di quello che potevamo fare prima e non abbiamo fatto, che è il cambio di guida tecnica. Se noi avessimo cambiato la guida tecnica post uscita con il Porto o post sconfitta con il Benevento, sicuramente non ci troveremmo in queste condizioni. Speriamo bene, speriamo di qualificarci in Champions, ma la vedo molto dura ad oggi. Un abbraccio, fino alla fine.
Ciao, Danny, non abbiamo la controprova, ma certo, qualche punto in più credo che la Juventus lo avrebbe. Vai, Fede.
Salve, sono Pino da Benevento.
Ciao Pino.
Allora, io voglio dire solo una cosa, non sono d'accordo con Bosco, assolutamente. Questa squadra non ha un allenatore, lo vogliamo capire o no? Questi giocatori non è che da un anno all'altro sono diventati tutti scarsi, non è così, non sono d'accordo. Sono giocatori di valore assoluto, ma nemmeno Chiesa ieri sera ha fatto zero. Allora Chiesa fino adesso è stato uno dei migliori in campo, dei migliori nostri, ieri è stato un fallimento anche Chiesa. Allora cosa vuole? È tutto confusionario, non c'è l'allenatore. L'allenatore fa la differenza. Il Milan non ha fatto niente ieri sera. È stata la Juve che ha perso la partita, non ha vinto il Milan. Un saluto a tutti.
Ciao Pino, calma, calma.
Bello carico Pino, carico.
Purtroppo io lo capisco, però del resto il tifoso juventino adesso è molto, molto arrabbiato e ovviamente deluso, perché tu immagina soltanto Fabrizio, la Juventus fuori dalla Champions League dopo nove stagioni consecutive, nove scudetti, due finali, insomma non è semplice a pensarci. E oggettivamente ci sta, io ripeto, che dopo nove stagioni si possa non vincere. È possibile, anzi, è anche probabile in alcuni casi, ma non in questo modo. Vai.
Buon pomeriggio, quindi Liane e Fabrizio, sono Luca da Enna. Quello Ciao, che abbiamo Luca. Visto ieri è il remake che ormai ogni domenica ci riporta a quella Juve disastrosa che quest'anno ci sta accompagnando fino alla fine. Il centrocampo di ieri, ingiudicabile che è la migliore parola. Per il resto sembrava una partita tra il Milan e De Ligt e Chiellini, punto. Tutti da meno 5, cioè non si salva nessuno, e quando una squadra gioca così, guardate, viene veramente il disappunto di tutta la tifoseria, perché perdere va bene, ma perdere così no. Ciao e forza io.
Ciao Luca, grazie, vai.
Cari amici, buon pomeriggio. Ma le considerazioni da fare sarebbero tante, ma ne facciamo un paio. Uno, è stato sbagliato mettere Andrea Pirlo all'allenatore della Juventus. L'altro è sottovalutare questi aspetti che stanno piano piano delineandosi per quanto riguarda il campionato e le coppe. Perché se poi il nuovo che avanza è isolato, e poi me lo dite voi come facciamo a fare una stagione nel campo juventino? Cioè, dai, bisogna un attimino essere più previdenti, più cauti.
Ciao Carmelo, vi invito, come spesso faccio, caro Fabrizio, insomma, invitiamo ad essere un po' più brevi, sia nei messaggi vocali che in quelli testuali, perché c'è un pavie qui davanti a me, poi proverò a sintetizzare, un mega messaggio direi. Andiamo avanti ancora, Fede?
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Rossella.
Ciao Rossella.
Oh,
Rossella.
Allora, con un po' di calma apparente vorrei ripartire da 2 anni fa, quando Max, nella sua ultima Juve che già scricchiolava, disse che quella squadra in parte andava rinnovata con nuovi elementi. Max fu messo alla porta. L'anno scorso Sarri, che io sinceramente non avrei valutato nemmeno fino a 24 ore fa, disse questa squadra è impossibile di allenare. Perfetto, questi due campanelli di allarmi evidentemente non sono arrivati in società, visto che poi hanno preso Pirlo, uno che aveva ancora il patentino in mano, e l'hanno messo sulla panchina della Juve. E sappiamo tutti quello che è successo fino a ieri. Adesso è inutile sedersi ai tavoli, prendere le sedie, cercare di fare che cosa? Di fare che cosa? Ormai è stato fatto tutto. Se volevano fare qualcosa, aprire gli occhi e svegliarsi, dovevano farlo dopo il Porto.
In realtà, Rossella, quest'anno è stato fatto un ringiovanimento, ma mi sento di dire, caro Fabrizio, che l'unico che io almeno promuoverei a pieni voti è Chiesa. Per il resto,
Chiesa assolutamente sì, e ieri sera, ricordiamolo, rientrava da un infortunio, quindi anche lui non stava benissimo. Comunque, Rossella sembra che stava con noi nella pausa pubblicitaria, perché cosa ti ho detto io riferendomi a Sarri? Ho detto, rivaluto oggi tantissimo il tecnico Sarri alla Juve.
non sei l'unico, caro Fabrizio, perché comunque Sarri lo scudetto l'ha vinto. Ricordiamolo, Sarri aveva vinto anche una Europa League con il Chelsea, malgrado le difficoltà, perché anche lì aveva contro, in un periodo, se ricordi, quando perse malamente con il City, stava per essere mandato via. Nonostante tutto, alla fine vinse l'Europa League e poi ha conquistato lo scudetto con la Juventus. Quindi parecchi stanno rivalutando Sarri.
Non era sicuramente un tecnico da Juve, ma non era così scarso, brutto e cattivo e scarso come ce l'hanno dipinto. Non ecco, diciamo così.
Infatti, siamo per andare a passare alla seconda parte di trasmissione. Tantissimi messaggi, poi ne leggerò anche qualcuno. Federico sta preparando altri vocali, il famoso trenino, quindi linea alla regia.
Fuori di Juve.
Sei minuti, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, Fabrizio Gerolle e Quintiliano Giampietro. Abbiamo tantissimi messaggi, Quintiliano, da leggere. Tutti i tifosi sono tutti arrabbiati, chi ce l'ha con Andrea Pirlo, chi ce l'ha un pochino di più con la società, chi ce l'ha con i giocatori, qualcuno ce l'ha con i senatori che dovevano essere già fatti fuori da parecchio tempo. Cerchiamo tutti un capro espiatorio. La cosa che non funziona, che non ci soddisfa, è la classifica della Juve, che rischia di restare fuori dalla Champions League.
Maledettamente, ma rischia fortemente. Allora, abbiamo pronto il treno alla stazione targata Rossi e quindi si va.
Ciao Radio Bianconera, sono Marco da Roma.
Ciao.
Vi sto ascoltando la trasmissione, interessantissima.
Grazie.
Niente,
Marco.
La mia speranza è solo una, che la società agisca da chirurgo. Chiedo scusa, ma sono di poche parole, ho detto tutto. Ciao, grazie.
Beh, Marco, grazie innanzitutto a te, perché credo che tu sia nuovo almeno nel mandare messaggi e continui a mandarli. Grazie del messaggio. Io ho capito, la sintesi tua è stata perfetta, abbiamo capito tutto.
Speriamo che siano almeno laureati in medicina, perché per fare il chirurgo ci vuole una laurea.
Esatto, altrimenti si rischia di far morire il paziente.
Di far male, fai morire il paziente. Esatto. E qua già un po' di agonizzante ci sta.
Sì. Avanti.
Ciao ragazzi, sono Andrea da Sanremo.
Ciao Andrea.
Ho detto che la maggioranza delle colpe sono da attribuire alla società, nelle persone di Nedved e Paratici. Loro avevano il compito di fare una squadra forte e invece hanno fatto una squadra con grandi lacune, con doppioni e senza un'identità. Non hanno protetto allenatore e squadra quando ce n'era bisogno, per andare in TV a ripetere come un disco rotto quelle quattro frasi preconfezionate ci poteva benissimo andare la mia bambina di 6 anni. Quindi diciamo che da un dirigente di Serie A della Juve mi aspetto ben altre cose. Quindi per me è giunto il momento di cambiare, anche se il momento non è adeguato, perché non si cambiano due dirigenti a maggio, però secondo me siamo arrivati al punto di non ritorno.
Sembra di sentire Fabrizio Gerolla con queste parole.
Sì, sì, come se avessi scritto io un testo e l'ha letto lui, uguale, o viceversa, l'ha scritto lui e lo leggo io.
Andiamo avanti.
Buonasera ragazzi, Piero da Napoli.
Ciao Piero.
La disfatta della Juventus era prevedibile, ma da parecchio tempo, era dietro l'angolo, già da un po' di tempo, che sarebbe stato un tracollo della squadra. E ciò che non riesco a capire è perché non si è presa di meglio, perché se l'abbiamo visto noi tifosi e voi giornalisti, figuratevi chi addetti al lavoro, se ne sono accorti già da parecchio.
Ma infatti il nostro amico da casa, Quintiliano, c'ha ragione. No, sembra quasi che oggi stiamo a parlare di una cosa che è successa solo da ieri. Sono settimane, sono mesi che tutti ce ne rendiamo conto. Possibile che in società non ce ne sia uno che si sia reso conto che la barca stava affondando?
Io credo di sì, Fabri, però non capisco perché non abbiano preso delle decisioni, solo questo.
Allora vuol dire che non c'era un progetto, o si fanno le cose a caso, una settimana si pensa una cosa e la settimana dopo se ne pensa un'altra. È questo che è assurdo, e la Juve non è mai stata così, è questo che mi chiedo. Per 9 anni impeccabili a programmare, a scegliere gli uomini giusti, a scegliere gli allenatori giusti, poi di colpo nell'ultima stagione e mezzo, perché parliamo di almeno una stagione e mezzo, quasi due, sono diventati improvvisamente dei dilettanti allo sbaraglio? È questo che non mi capacito.
Lo so, infatti la confusione è veramente preoccupante a livello, a prescindere adesso dal rischio di non qualificarsi, a livello proprio di dirigenza. E spero che l'assemblea degli azionisti dell'Exor del 27 maggio, Fabrizio, faccia finalmente chiarezza e decida quale debba essere il management nuovo, vecchio, non lo so, della Juventus, ma comunque che dia un'identità anche alla società, oltre che ovviamente verrà cambiato l'allenatore, quello è scontato.
Ieri sera allo stadio c'era John Elkan, ma quando è finita la partita, secondo te, che si sono detti lui ed Andrea Agnelli?
Non lo so.
Va tutto bene, bravo, abbracci, continuate così, siamo con voi, la Exor vi darà altri 200 milioni di euro per fare questa stupenda stagione.
Ma non credo, secondo me si sono detti le stesse cose di prima che fischiasse l'arbitro all'inizio della gara, perché non è cambiato nulla. Andiamo avanti un paio di vocali e poi comincio anche a leggere.
Ma anche se lui l'allenatore non lo sa fare, Pirlo, e non lo sa fare, gli sarebbe bastato dire giocate come giocavate l'anno scorso, tutto qua.
Quindi anarchia.
Non c'era bisogno di un genio. Non ti senti all'altezza? Potevi dire ai giocatori, perché sono tutti dei gran giocatori, in mano a te sono finiti ad essere dei broccoli, però potevi dire giocate come giocavate l'anno scorso, che hanno vinto il campionato con 6 giornate di anticipo. Voglio dire, non era così difficile, perché accanirsi a dare delle disposizioni di cui nemmeno lui sa, giusto per darsi un tono. Leonardo da Napoli.
Ciao Leonardo.
Grazie.
Ciao Leonardo.
Un altro e poi comincio a leggere, Fede.
Buongiorno ragazzi, sono Danilo.
Ciao Danilo.
Allora, un commento alla partita di ieri è praticamente lo stesso degli ultimi due mesi.
Bravo.
Il nulla più assoluto, niente gioco, niente grinta, niente idee, formazione sbagliata, cambi sbagliati, confusione totale, il nulla cosmico. E nonostante tutto, il nostro allenatore tiene Dybala in panchina per 80 minuti, fa il primo cambio dopo 70 minuti, come se la squadra per 70 minuti gli fosse piaciuta, e quindi non bisogna modificarlo. Detto questo, adesso è stato confermato, non si poteva fare altrimenti, ormai i bui sono scappati. Speriamo che in queste ultime tre partite non ci siano altrettante umiliazioni, per non parlare della finale di Coppa Italia, dove l'Atalanta ci asfalterà.
Un po' disfattista, però purtroppo è anche realista. Concordo con lui, non mi ricordo se con te Fabri o qualche altro amico durante la gara mi sono scambiato un po' di messaggi dicendo ma perché tarda così tanto a cambiare una situazione palesemente negativa? Perché?
Beh, io credo Dybala non sta bene, l'abbiamo visto fisicamente.
Sì, ma magari si può inventare qualcosa, perché comunque lì davanti, però gli altri, non per colpa loro,
gli altri erano grandi e grossi e correvano, hai capito? Quindi rischiavi comunque veramente che Dybala di perderlo poi magari anche per altre partite. Così poi sono d'accordo con te, questo ci dimostra quanto sia in confusione. Anche il fatto stesso che ha limitato Cuadrado sulla corsia di destra, no? Mettendogli McKennie davanti. E Cuadrado è l'unico della squadra che riesce a saltare l'uomo e a mettere un pallone in mezzo. Infatti ieri sera Cuadrado poi è caduto nell'anonimato di tutti ed è stato insufficiente anche lui.
Per la prima volta è quello secondo me emblematico, il fatto che abbia sbagliato 3-4 palloni gratuiti. È emblematico. Del
ma lo stesso Chiesa, a Chiesa gli piace giocare da un'altra parte, poi a un certo punto l'ha spostato. Chiesa però era appena rientrato e fisicamente non aveva i minuti nelle gambe. Lo si vedeva anche quando scattava, lo riprendevano quasi sempre i difensori del Milan, gli stessi centrocampisti, quindi è un'oggettività, è un problema oggettivo di difficoltà da parte di tutti e soprattutto da parte di Andrea Pirlo, che è in confusione sicuramente.
Per favore, basta dire che questa squadra ha vinto 9 scudetti, questa sarebbe la prima del nuovo ciclo dei vecchi Sazzi, io conto solo su Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Dybala e non tutti sono titolari, mi sembra. Allora, un messaggio lunghissimo, prova a sintetizzare, mi raccomando, più brevi. Come fare male in 8 mosse? Primo, mandare via Marotta ed affidarsi a 2, non li nomino nemmeno. 2, diventare compagno di merenda di quei 4-5 senatori che condizioneranno lo spogliatoio. 3, mandare via Allegri. 4, rincorrere goffamente per tutta l'estate Guardiola, Klopp, eccetera. Per poi ingaggiare un allenatore anti-juventino incompatibile con i senatori e con Ronaldo, si riferisce ovviamente a Sarri. 5, mandare via Sarri, che con tutte le difficoltà del caso era comunque riuscito a vincere lo scudetto. 6, prendere un nuovo patentato come Pirlo.
Ma questo
appena,
è il poema
appena ufficializzato all'Under 23. 7, confermare Pirlo quando forse si era ancora in tempo per evitare le catombe. 8, imbarcarsi come capofila nel progetto strampalato della Superlega. No, non si firma il nostro amico, però sintetizzato. Mauro invece ci scrive anche ieri ieri, formazione sbagliata e totale incapacità di capire cosa non stesse funzionando, McKennie a fare confusione davanti, centrocampo sguarnito e Cuadrado penalizzato dalla posizione da terzino. Perché non hanno sostituito McKennie? Perché non hanno inserito Danilo Basso a destra? Perché Dybala solo per 10 minuti? Che partita hanno visto, Mauro? Non lo sappiamo. Queste sono le domande che ci stiamo facendo oggettivamente anche noi. Ragazzi, Pirlo non lo esonera o perché non sanno chi mettere in panchina? Pirlo non lo esonerano o vabbè, il non lo togliamo perché non sanno chi mettere in panchina. In Champions non ci andremo e temo anche per la Coppa Italia che la Coppa Italia andrà all'Atalanta, visto l'abisso che c'è ora fra le due formazioni. Saluti da Marco.
Quintiliano, ma io ti faccio una domanda, scusami, ma se la Juve vincesse la Coppa Italia, tu saresti soddisfatto di questa stagione?
No,
secondo me non cambia niente, che vinci o perdi la Coppa Italia.
Non cambia nulla perché non si è creato nulla, anzi c'è stata una clamorosa involuzione sotto il profilo caratteriale, cosa che non è mai accaduto nella Juventus. Ecco, questo è un'identità, manca un'identità, ragazzi, questo è quello che penso io ed è la cosa a mio avviso più grave ancora prima del discorso tattico, lo ribadisco ogni volta. Niente sonero per Pirlo, ma sì, dai, facciamoci umiliare anche dall'Inter e rinunciamo a giocarci seriamente una finale di Coppa Italia, facciamola completa. Aridatemi Sarri, Massimiliano da Roma. Ragazzi, Pirlo non lo esonerano perché non sanno chi mettere in panchina in Champions. Saluti Marco, il messaggio precedente lo stesso. Agnelli ci ha risollevato dopo Calciopoli, ci ha fatto godere per 9 anni, ma poi ha fatto scelte sbagliate che stanno portando la Juve in deficit economico ed ora anche sportivo. Però non può perseverare e fare addirittura escludere la Juve dal campionato e dalle coppe. Allora va sostituito e rifondato il club. Bel rispetto dei regolamenti. Ciao da Saverio. 3 partite per limitare i danni, ci dice Mauro. 3 partite per provare a ricostruire. È il momento di stringere i denti. Siamo la gente della Juve, sappiamo soffrire e sappiamo vincere. Torneremo, non lasciamoci umiliare senza reagire. Non diamo fiato a chi ci odia. Buon pomeriggio Roberto da Empoli, ma forse un po' di purgatorio ci farebbe anche bene, almeno ritorneremo a festeggiare qualche scudetto, considerato che gli ultimi non si scendeva neanche in piazza. Ciao da Roberto. Ciao Roberto. Ciao Alberto da Torino. Ho visto una squadra svuotata, allora via tutti dalla dirigenza in poi. Ciao amici, la cura inizia col piantarla con le illusioni. Guardiamo la realtà. Arriveremo sesti dietro la Lazio e prenderemo goleate da chi oggi si fa grande sparando sulla Croce Rossa. Ora richiamiamo subito Sarri, che detesto, ma se accetta 3 partite poi si vedrà. Se non accetta ci liberiamo della clausola per inadempimento e mettiamo Tudor. Dario da Palermo, la vedo molto dura questa ipotesi, eh. La squadra ha diverse lacune, ma non qualificarsi alla prossima Champions è un disastro sia sportivo che economico. Alessandro, concordo con te. Buon pomeriggio. Purtroppo le cause di questa debacle vengono dall'alto. Se hai veramente intenzione di lottare per la Champions, non assoldi un mister senza esperienza. Pirlo ci ha messo nome e faccia e va solo ringraziato, ma la società lo ha usato per traghettare la squadra, speriamo, verso altre scelte. Stesso discorso per molti calciatori inadeguati per gli obiettivi che la Juve dice di voler raggiungere. Se rivoluzione deve essere, che parta dall'alto. Mario, grazie. Ciao ragazzi, che pensate dell'intervento di Gravina per cui la Juve sarebbe esclusa dalla Serie A per la vicenda Super League? L'ho detto prima, ciao intanto Francesco da Potenza, in realtà non è una notizia, nel senso che ricorderai Fabrizio che quando io ho seguito il Consiglio federale ti dissi questo, no? Che in base alla norma varata proprio quel giorno, la famosa norma anti-Superlega, se la Juventus, qualsiasi squadra partecipasse a un torneo non riconosciuto da Federcalcio, UEFA e FIFA, sarebbe comunque escluso dalla Serie A, quindi ha ribadito quello che già ha detto. Poi lasciamo perdere se la norma anti-Superlega, come abbiamo detto Fabrizio con il nostro amico Afeltra, no? Il nostro amico avvocato Afeltra, sia irregolare o meno, però al momento sarebbe...
È comunque stata approvata e sottoscritta, sì, anche dalla Juventus.
Esatto.
Quindi la Juventus sa perfettamente che se nei termini di iscrizione al campionato non avrà rinunciato completamente alla Superlega, potrebbe rischiare.
Esatto, usiamo il condizionale. Mi dite negli ultimi 2 anni una cosa positiva di Andrea Agnelli? L'esonero di Allegri, Sarri in panchina, l'acquisto di Ronaldo, l'allontanamento di Marotta, il caso Suarez, la Superlega, onore e ringraziamento per i 9 scudetti, ma la Juve oggi si è dissolta. Domanda per Bosco da Mauro. Gravina continua a minacciare la Juve di sanzioni e dire in giro che ci saranno conseguenze perché ha violato le regole. È lo stesso, che lo stesso, diciamo così,
ne abbiamo già parlato,
l'abbiamo risposto proprio poco fa, e lui dice: chieda per favore perché non si sia costituito al consiglio di garanzia del CONI, grazie. Si riferisce ovviamente a Juve-Napoli. Emilio da Cava dei Tirreni dice: salve, in questo momento non c'entra l'esperienza, vedo solo scemenze cambiare formazione ogni partita, come faceva mai Fredi. Vincemmo 5-1 al Pisa e la domenica seguente perdemmo 1-0 in casa col Genoa. Ma poi mi spiegate il vertice di oggi, solo per confermare Pirlo, che senso ha? Siamo nel caos più totale. Questo purtroppo è la nostra sensazione, l'abbiamo detto poco fa. La nostra rovina è Paratici, che con i parametri zero compra, prende giocatori normali con stipendi da top. Antonio, da Paolo Belsito, Napoli. Però non dimentichiamo anche quello che di buono ha fatto Paratici, Fabrizio.
Ronaldo l'ha portato lui, sicuramente, sì. Certo.
Adoro sempre l'analisi di Bosco e, come dice Rossella, l'abbiamo letto prima, che lo vorrebbe addirittura in società, ma giustamente ha detto Andrea lascia perdere, mica sono matto, la sostanza era questa della sua risposta, certo. No? Ciao ragazzi, quest'anno in Italia se la tifasse Gravina io no, spiace Angelo, si riferisce agli europei, l'Italia comunque non c'entra nulla secondo me con il discorso Juventus. Amici, soldi in meno per i diritti TV li darà la UEFA alla FIGC, vogliono punire, solo con un ricorso nelle sedi opportune si potrà capire chi la spunterà, non credo alla pistola d'acqua. Dario da Palermo. La sensazione che non saremmo andati in Champions con Pirlo c'è. Ce l'avevamo tutti, meno che la società. Maratici un sacco di volte ha detto che non ci pensavano. Deve essere cacciato anche lui insieme a Pirlo. Daniele, buon pomeriggio Quintiliano e Fabrizio. A me Pirlo non fa nessuna tenerezza. Per esempio, quando si accettano questi ruoli si mettono in conto oneri e onori. Massimo Vannozzi, Mariottini da Prato. Buongiorno, il problema ormai non è questa stagione ma la prossima. Senza forte e carismatica guida tecnica vedrete quanto ci metteranno i giocatori che hanno mercato per andarsene. Massimo, infatti io sono preoccupato quasi più per il futuro, pensa un po'. La Juve si elimina da sola alla Champions con grande rammarico, non solo per colpa di Pirlo, Gravina non conta niente, ma vi ricordate quando la Juve era in Serie B il danno che hanno subito tutte le categorie a cominciare dalla FIGC, sponsor, televisione eccetera eccetera, sempre a fianco della Juve, grazie Angelo da Gradoli. I cicli finiscono anche per i presidenti, Agnella in testa solo i puntini della Superlega, ha lasciato andare la barca. Analisi semplice, i giocatori della Juve sono scarsi e poco uomini, giovani tranne Chiesa che non sono da Juve, e i senatori devono ritirarsi, rivoluzione totale anche in società e salvo solo Pirlo che va sostituito in quanto lanciato in un momento di sfacelo Saverio. Quindi Saverio contesta la scelta, diciamo che il peccato originale secondo Saverio è la scelta proprio di Pirlo. Ciao Carlo Santo, fateci caso, con Allegri i veterani stavano zitti e se parlavano puniti, con Sarri e Pirlo la squadra ha fatto boicottaggio e qua entrano al 100% le colpe della società. Questo è un discorso, Fabrizio, vero?
Sì, è quello che ho rubato prima, io la frase, esatto. Leggendola, sono d'accordissimo con lui.
Allora facciamo così, leggo questo e poi altri due o tre vocali. Buon pomeriggio ragazzi, il problema principale è una società assente, ormai la Champions è andata, quindi una bella rivoluzione, bisogna ricreare uno zoccolo duro italiano, fino alla fine, forza Juventus, quindi sulla scia del nostro Massimo Giletti. Andiamo avanti, Fede.
Amici, Lucio da Senise.
Ciao.
Volevo dire che dopo l'allontanamento di Tudor, se l'avete notato, no, la Juve ha incominciato a fare partite uno peggio dell'altro, quindi secondo me bastava allontanare solo Pirlo e continuare con Tudor. A quest'ora forse c'erano più buone notizie. Ciao.
Quintiliano, aiutami, ma ieri sera ho visto un abbraccio Pirlo-Tudor che ha inquadrato Sky. Non ci hai fatto caso?
Sicuramente no.
Non sono sicuro. Mi è sembrato di vedere Pirlo che a fine partita è andato e ha abbracciato Tudor, che è andato ad abbracciare Pirlo.
Tu dici un passaggio di testimonia che poi non è avvenuto.
Magari mi
una
sbaglio.
Una sensazione. Non ci ho fatto caso. Quello che diceva il nostro amico, è vero che la Juventus credo da 12-13 gare incassa sempre gol. Fabrizio, all'inizio era la miglior difesa del campionato, ricordiamolo. Andiamo avanti.
Ciao a tutti ragazzi, sono Michele da Milano.
Ciao Michele.
Volevo dire brevemente, se riesco, che forse è un bel bagno di umiltà, come ci è già successo in passato, forse ci vuole per toglierci tutta questa cloaca di superbia.
Bravo, c'hai ragione, bravo.
Che ormai avevamo addosso tutti, ma anche banalmente noi tifosi, dai, diciamocela tutta. Basta nomi, basta altisonanti, nel senso vorrei vedere gente alla Ravanelli, alla Torricelli, alla Delivio, gente che sputa sangue, che mangia l'erba in campo, meno nomi ma gente con gli attributi, gente con cui deve avere veramente da sudare per riuscire a batterla.
E quando parlo di DNA smarrito, Fabrizio, mi riferisco proprio a questo.
E quando parliamo anche di gruppo, di zoccolo, esatto, italiano, certo, e tutto, certo, sono d'accordissimo. Manca come il pane questo oggi.
Non c'è dubbio. Andiamo avanti, Fede.
C'eravamo illusi a Udine nel finale con quell'abbraccio, ed invece ieri un Milan normale ci ha usato come uno straccio. Voglio dire, a chi 2 anni fa solo vincere ne aveva abbastanza, e stiamo pagando il prezzo della troppa arroganza. È finito un ciclo, anzi faccio una correzione, dopo 9 anni è più esatto dire che è finito un ciclone. Adesso però non vedo l'ora che finisca questa annata tormentata, e con l'allenatore che è stato appena confermato, aspetto con pazienza che ha da passare la nottata. Enrico da Castellammare.
Ciao Enrico, grazie a te.
Gli amici da casa sono fantastici. L'inizio partita c'è stato un abbraccio Tudor Pirlo, grazie che ci avete aiutato, quindi all'inizio poteva essere un messaggio, no, di serenità magari.
Ma non è servito nemmeno.
Ma non è neanche servito quello. Comunque che grazie che ci aiutate anche in questo, siete veramente fantastici.
Vai.
Ciao ragazzi, sono Claudio da Roma.
Ciao Claudio.
E niente, vorrei esprimere il mio parere. Adesso sembra che tutto sia solo ed esclusivamente colpa di Pirlo. Sento anche i tifosi che chiamano per radio. Per carità, avrà le sue responsabilità, ma non possiamo non vedere che ci sono una serie, un numero infinito di giocatori non all'altezza della situazione. Quindi dare la colpa a Pirlo, secondo me, oltre che ingiusto, neanche dannoso per il futuro. Vi ascolto.
Ciao, grazie Claudio. È quello che io penso così. Sì. Non è l'unico colpevole, sicuramente lui le sue colpe le ha, ma
in una torta generica prima un pochino di colpe le ha anche Andrea.
Prima di lui, sono d'accordo con Fabrizio quando prima ci è stato chiesto un po' la divisione delle responsabilità. Al primo posto delle responsabilità anch'io personalmente metto la società, e ti dico Fabrizio, per società intendo anche il presidente Agnelli.
Certo,
il presidente Agnelli,
di chi lo ha scelto
Pirlo personalmente.
Chi lo ha scelto è il primo responsabile. Poi Pirlo ha fatto bene ad accettare, ma chi non avrebbe accettato questa proposta? Lui era già alla Juve, all'Under 23, e poi si è dimostrato incapace, ma non è colpa di chi la sua, che è venuto alla Juve, ha bussato, ha detto voglio allenare la Juve, gliel'hanno chiesto, quindi ovviamente non ha tutte le colpe Andrea Pirlo.
Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, buongiorno. Francesco.
Ciao.
Ragazzi, questo è un funerale annunciato, perché io non è che io che sono operaio e tanti come me vedevamo, io da Benevento avevo il sospetto che questa squadra lottasse per il quarto posto. Sì, è vero, io speravo di sbagliarmi, come tanti mi dicevano, non voglio neanche pensarci, però quando tu giochi con Benevento in casa e perdi, e una società non va su, perché qualcheduno ci sarà della società che ne capisce più di noi, sa un Nedved e dice ragazzi, vicino al presidente, questi ognuno va per fatti loro, dobbiamo incominciare, cioè esonere l'allenatore per salvare il salvabile, ma se vai avanti ancora, intanto infatti si è visto, vuol dire che per me la figura di Emme l'hanno fatta loro, come dite voi. Poi un'altra domanda per quanto riguarda cosa ha detto Gravina, che nel momento dell'iscrizione la Juve ancora iscritta alla Super League verrebbe esclusa dal campionato di Serie A.
Sì, è così, questo però già lo sapevamo, perché esiste da poco una norma che si chiama, ribattezzata norma antilega: se tu partecipi a tornei non riconosciuti da Federcalcio, UEFA e FIFA, non puoi iscriverti al campionato. Però questa ne vedremo più in là come andrà a finire, perché sarà sicuramente una delle tante battaglie legali oltre a quelle con la UEFA, a mio avviso. Grande Gilettone, lo seguo sempre la domenica sera se non gioca la Juve su Nonella Arena, mitico onore juventino. Raffaele da Bergamo, ciao Raffaele, che bella trasmissione Quintiliano e Fabri, mi piacete tanto, si sente la vostra juventinità, personalmente sono orgoglioso di ascoltarvi, grazie.
Grazie.
Trasmette carica e passione per la nostra Juve, un abbraccio da Sasà. Ciao Sasà.
Ciao Sasà.
Buongiorno ragazzi, la colpa non è di Pirlo, di Ronaldo, di Bala, la colpa è solo della società. Se dobbiamo fare l'Europa League, la dovremmo affrontare col massimo impegno. È una competizione che sta facendo anche lo United, quindi possiamo farla anche noi. Un bel bagno di umiltà farà bene a tutti. Gabriele della provincia di Firenze. Questo bagno di umiltà viene ripetuto ogni tanto da parte dei nostri amici. Buon pomeriggio, l'allenatore già lo abbiamo ed è Maurizio Sarri. Ridiamo la squadra a lui, grazie mille. Renzo da Firenze. Buongiorno, vorrei porre una domanda. In caso di mancata qualificazione in Champions con conseguente danno economico, pensate che la proprietà interverrà per sanare almeno in parte la situazione economica? Vinicio da Lucca. Prima di dare la linea per l'ultimo break, Vinicio, ti rispondiamo così. 27 maggio è in programma l'assemblea degli azionisti Exor. Sapete che è la casa madre sostanzialmente, la Exor. Allora verrà deciso il futuro del management, quello tecnico che forse a mio avviso Fabrizio è stato già deciso, e probabilmente anche se, come diceva Fabrizio qualche giorno fa, l'Exor stessa interverrà mettendo dei soldi, altrimenti anche il discorso...
Pare di no invece, pare che l'Exor non voglia mettere soldi sicuramente, l'allenatore già lo hanno deciso da tempo e chi lo sa, potrebbe davvero essere questo Zinedine Zidane, visto che Allegri potrebbe andare molto facilmente ad allenare il Real Madrid invece.
Linea Federico Rossi per l'ultimo break e poi di nuovo qui con voi.
Fuori di Juve.
Da fuori di Juve, che la nostra trasmissione, speriamo che la Juventus non resti fuori dalla Champions League, caro Fabrizio, ma certo che il rischio è elevatissimo.
Sì, ma è sotto gli occhi di tutti, una situazione veramente assurda che possa vivere la Juventus con una società così importante alle spalle dopo 9 anni di scudetti. Tanti dicono, ma non bisogna pensare ai 9 anni di scudetti, ma ci sono stati. Quindi se li hai vinti non è che è stato solo per demerito delle altre squadre, li hai vinti per meriti tuoi. Non capisco cosa sia successo in questo anno e mezzo dove veramente sembra che la squadra sia fatta da persone improvvisate che ogni volta che fanno una scelta la sbagliano.
Allora andiamo avanti con i vocali e poi ci alterniamo con un po' di testuali. Sicuramente non riuscirò oggi, scusatemi in anticipo, a leggerli tutti, ma siete veramente tanti. Mi verrebbe da dire una tempesta ci sta bene in questa giornata.
Una grandinata dopo quello messaggi. Che è successo ieri sera.
Vai.
Ciao ragazzi, a margine di quello che ha detto il dottor Gravina, che la Juve verrebbe esclusa perché le regole sono regole, benissimo, bisogna sempre capire in che contesto l'abbia detto. Intanto io non ci credo fin quando non lo vedo che una squadra come la Juve o come il Barcellona o Real Madrid, se non fanno parte del sistema, vengono squalificate, ecco. E secondo l'ha detto in un convegno a Napoli il dottor Gravina. Poi si è beccato i suoi bei applausi e via, anche perché le regole come sempre vengono fatte rispettare quando fanno comodo, quando fanno realmente comodo. Dottor Gravina, cerchi di non raccontare delle frottole a noi, grazie.
Ciao, grazie a te, andiamo avanti.
Ciao, sono Andrea da Roma, ciao a tutta la De Bianconera.
Ciao Andrea.
Ci rendiamo conto che adesso se avessimo ancora Khedira, Mandžukić, Emre Can, eravamo quasi sicuramente in Champions. Cioè, ma ci rendiamo conto? Perché sono stati mandati via? Questo bisogna farsi di domanda. Pjanic Artur, lo scambio Pjanic Artur. Hai un centrocampo Pjanic, Khedira, Emre Can. Hai un centrocampo adatto per le prime 4 posizioni. Incredibile, ragazzi. Assurdo, assurdo. Buona serata e forza Juve.
Ciao, grazie, inutile piangere sul latte versato, hai ragione, però insomma andiamo anche avanti. Aggiungo che rispetto allo scambio Artur Pjanic sappiamo anche che è stato di natura meramente economica rispetto a uno scambio di plusvalenze.
Ciao ragazzi, a margine di quello che ha detto il dottor Gravina, che la Juve verrebbe esclusa perché le regole sono...
Abbiamo
regole.
Ascoltato questo. Andiamo avanti.
Ciao a tutti, sono Giovanni da Messina.
Ciao.
Volevo sapere da voi, da tutti e due, Tigliano e l'altro conduttore, mi sfugge sempre il nome.
Fabrizio.
E se Pirlo ha le ore contate per quanto riguarda la partita in fase settimanale con Sassuolo. Cioè nel senso, al momento in cui, facendo gli scongiuri possibili e immaginabili, dovesse andare male, se eventualmente non abbia avuto appunto l'ultimatum da parte della società. E poi un'altra informazione, e considerando che c'è una diciamo un'ordinanza del giudice del lavoro di Madrid che preveda che l'UEFA e le federazioni nazionali non possono escludere nessuna società dai campionati in corso, dai campionati non in corso, ma dai campionati degli anni successivi. E non si rendono conto che se si dovesse ricorrere si vincerebbe immediatamente il ricorso e si dovrebbero pagare un sacco di soldi di danni. Cioè non capiscono che facendo in questo modo muro contro muro avranno tutto da perdere. E poi tutti i ricavi che riguardano l'utenza e il bacino di queste squadre, appunto Andrea Bosco faceva presente 70 milioni di tifosi che non seguirebbero più questi vari campionati esteri e anche internazionali, e andrebbero a perdere anche le TV che si ripercuoterebbero sulle stesse aziende che sono federazioni internazionali italiane. Che ne dite?
Abbiamo già spiegato prima, ma lo ribadiamo velocemente. Detto che Seferin si sta ovviamente vendicando soprattutto su Andrea Agnelli, non sarà facile per la UEFA comunque escludere questi tre club dai prossimi due anni delle coppe, anche perché, ribadisco, c'è l'intervento di Infantino, numero uno della FIFA, che sta cercando di mediare. E poi ovviamente, come ha detto Andrea prima e lo ribadiamo anche noi, Fabrizio, se dovessero escludere questi tre top club, poi ne riparleremo con il discorso dei diritti TV.
Sì, poi la sentenza del Tribunale di Madrid è una sentenza civile, non è una sentenza, esatto, sportiva. Esatto. Quindi sono tutte cose che si vanno poi vanno a cozzare e andrebbero risolte per vie legali. Speriamo che trovino una soluzione, ma sicuramente la troveranno, perché il calcio non può fare a meno dei grossi club.
Non c'è dubbio, andiamo avanti.
Buongiorno Franco, Rocco da Corleano.
Ciao.
Ma forse non ci andremo in Champions League sicuramente, seguendo questo andazzo così, però l'unica cosa buona è che forse l'anno prossimo si ricostruirà da zero e si faranno giocare i Felix Correa, i Fagioli, i Dragusin e via dicendo, i Da Graga eccetera, così ricostruiamo un ciclo e non spendendo soldi e tamponando diciamo la perdita della Champions League. Magre consolazione, ma che dobbiamo fare? Buona giornata.
Grazie, andiamo avanti, Fede.
Ciao Fabrizio, ciao Gianpietro, lo zio Daff. Ecco. Federico ti saluta. Ma a mio modo di vedere il problema è di due anni fa ed è un po' che io rilascio questi messaggi. Perché due anni fa, quando Pavel Nedved ha dichiarato nazionalmente che la Juventus doveva cambiare DNA per imporsi in Europa, è già da lì che è sbagliato il concetto. Cosa significa cambiare il DNA di una squadra gloriosa con le vittorie che ha avuto? Io non mi vergogno delle mie origini, posso migliorare, posso aggiornarmi col gioco moderno, ma il DNA della Juventus è soffrire, lottare e fino alla fine quello che ha detto Giletti. Quindi questa squadra qua, a parte il ciclo finito, è piatta, non ha stimoli, non reagisce.
E la preoccupazione maggiore mia è proprio, lo dico sempre Fabri, no? Questo DNA che sembra essere smarrito.
Ha ragione lo zio Daf, siamo d'accordissimo con te.
Andiamo avanti, Fede, e poi leggo un po' di messaggi.
Ciao Quintiliano, sono Francesco da Bordeaux.
Ciao.
Io soltanto una cosa mi fa impazzire e arrabbiare. E come mai questa società, che aveva 5-6 anni di vantaggio su tutte le altre squadre, a livello di programmazione tecnica, finanziaria e tutto, dal momento in cui Marotti è partito, tutto è franato. Io questa cosa non mi capacito. Come mai Agnelli non si è reso conto, ma anche la Exo, Relkan, come mai non si sono resi conto che andavano allo sbaraglio? Per me Paratici e Nedved, oltre a Pirlo, che lasciamo stare l'ultimo ruolo della carrozza, per me i primi responsabili sono Nedved e Paratici, eppure Agnelli, che ha lasciato fare questa gente qua, che sembrano proprio
Paradis può fare soltanto lo scout, ragazzi. Ma Nedved, ma quale esperienza ha? Ma quali studi ha fatto per dirigere una società, per dirigere un'area tecnica? Ma per favore.
Interessante riflessione,
sì, esatto. Poi il discorso dell'addio di Fabrizio, l'addio di Marotta torna prepotentemente alla ribalta. Certo è che se non Marotta sicuramente non è stato rimpiazzato il ruolo.
No, ma quando lui dice la Juventus era avanti anni rispetto a tutti, sì. Lo stadio di società, no, la quotazione in borsa, tutta una serie di situazioni, sembra che nel giro di 2 anni si è perso tutto, sì, questo gap.
Sì, non c'è dubbio, sembra essersi dissolto. Il primo gol subito dalla Juve con questa squadra fragile ha chiuso la partita. Il nostro portiere ha sbagliato totalmente. Io lo dico da mesi, con Buffon in porta eravamo in Champions. Guardate che quel gol preso pesa moltissimo. Andrea da Roma. Andrea, hai ragione, ma secondo me il discorso è molto più ampio. La società nell'inseguire la chimera della Superlega ha lasciato un uomo solo allo sbaraglio, il producer della Big Family. Ragazzi, per me la cosa grave non è il risultato sportivo o la progettazione della parte tecnica e societaria. Qui rischiamo di non poterci iscrivere al prossimo campionato se non si risolve questa cosa con la Superlega. È un attacco a 360 gradi e noi sembriamo impreparati. Roberto da Roma. Roberto, voglio aggiungere che alle parole di Gravina, che ribadisco non sono una novità, non è una notizia, perché già durante l'ultimo Consiglio federale lui lo disse dopo aver varato il Consiglio federale stesso la famosa norma Antilega. Lui ha anche aggiunto, Gravina, cercherò di fare da mediatore anche tra Agnelli e Seferin, quindi sicuramente alla fine, a mio avviso, verranno, le parti si verranno incontro e si risolverà. Non è inimmaginabile una Juventus, una Serie A senza Juventus, così come secondo me è inimmaginabile, Fabrizio, una Champions League, l'abbiamo detto poco fa, senza 3 top club come Juventus, Barcellona,
per ora
Real
2
Madrid.
Solo Barcellona e Real Madrid, la Juve mi sa che in Champions non la vedremo.
Infatti,
andando avanti così,
qualcuno ha fatto anche la battuta, stiamo favorendo il lavoro di Seferin. Ciao ragazzi, non sono d'accordo sulla percentuale. I giocatori sono i meno colpevoli, la società è senza dubbio la più colpevole e Pirlo sta nel mezzo. Parlare di inesperienza, io parlerei di inadeguatezza. Ancora non sappiamo se Pirlo sia o meno un allenatore, anzi lo sappiamo, al momento non lo è, la squadra non gioca male, semplicemente non sa cosa fare, il vuoto. Saluti da Piero. Ciao, sono Carlo da Santo Domingo, il problema sono dello spogliatoio, sono Buffon, allontanato nella gestione Allegri, reintegrato con Sarri e Pirlo, ribadisco, è uno spacca spogliatoio, mi sembra un po' esagerato questo discorso. Buon pomeriggio, complimenti a entrambi per la vostra competenza e professionalità. Grazie, sono d'accordo con voi con la ripartizione delle responsabilità, tuttavia si può anche perdere dopo 9 anni eccezionali, però con dignità per la miseria, questo sono d'accordo con te.
È si può perdere, ma non in questo modo.
Esatto,
sicuro.
Quello che abbiamo detto all'inizio. Adesso fermo qui il messaggio perché è lunghissimo e ringrazio Max dalla provincia di Brescia. La Juve dovrebbe essere studiata negli Atenei come case study di... ammazza, di come un cattivo management possa dilapidare un vantaggio competitivo enorme. Dai ragazzi, non prendetevela col povero Pirlo, gestire una società di calcio di alto livello non è per principianti allo sbaraglio. Andrea da Bruxelles. Fabrizio, non è che ce la stiamo prendendo con Pirlo, stiamo dicendo che le responsabilità sono di tutti.
Noi diciamo più o meno, raccogliamo un po' il sentimento popolare, anche Pirlo ha le sue colpe, poi non ha tutte le colpe, lo diciamo sempre, ma comunque quando lui schiera un 3-5-2 a Firenze è colpa di Andrea Agnelli? No, è colpa di Pirlo. Quando mette Cuadrado dietro McKennie è colpa di Andrea Agnelli, è colpa di Paratici, è colpa di Nedved? No, è colpa di Andrea Pirlo, che sceglie quel tipo di modulo e quel tipo di giocatori. Quando fa il primo cambio dopo 70 minuti è colpa di chi? Quindi anche lui ha tutte le sue colpe, ma non il primario, assolutamente.
Non c'è dubbio. Andiamo avanti con un po' di vocali, va.
Ciao amici di Radio Bianconera, sono Vincenzo Laguzzo di Lingo Gloss.
Ciao.
Io dico che la società ha sbagliato moltissimo, ha sbagliato a non cacciare Pirlo, non dopo la partita di Champions, ancora prima ancora.
Grazie, andiamo avanti.
La gestione Agnelli comincia, se non sbaglio, nel 2010 ed è cominciata con un errore, che è stato l'errore del Neri. Finisce nel 2021 per colpa del fatto di aver commesso un errore con Pirlo, quando nel mezzo in 11 anni ci sono 9 anni di vittorie. Vittorie, attenzione, non di un ciclo generazionale di giocatori, perché di squadre diverse ce ne saranno state almeno 2 o 3, per non parlare dei 2 allenatori più importanti che si sono susseguiti. Quindi una società che nasce con un errore, lo supera, inanella 9 anni straordinari storici. E qui si comincia a parlare di fine ciclo, ne sono finiti già 2 di cicli e se ne era già cominciato un terzo, con un progetto straordinario. CR7 è il merito degli Agnelli, non è un errore. E il progetto prevedeva acquisti importanti di top player ogni anno. Perché? Perché lo stadium lo avrebbe consentito.
Poi sicuramente la pandemia ha fatto molto, come in tutti gli altri club, e questo processo
si è bloccato,
quantomeno rallentato. Andiamo avanti.
Buonasera, io volevo dire solo che
ciao,
chi è juventino da molti anni conosce anche il periodo in cui Lippi ha lasciato la Juve ed ha detto prima di lasciare che non aveva trovato il modo di motivare più i giocatori e di dargli la grinta, ed erano giù di morale. Le aveva provate tutte e alla fine ha abbandonato. Ed erano grandi campioni quelli del 99. E la stessa cosa sta capitando ora. Non è colpa né dell'allenatore né della società, ma è solo colpa dei giocatori, della testa dei giocatori, che anche se sono forti non hanno quella mentalità per combattere in campo.
Insomma, il nostro amico ci dice, come ha sottolineato Giletti, che parecchi non conoscono bene il fino alla fine o comunque il peso di questa maglia. Andiamo con un altro vocale, l'abbiamo, vero Fede? Sì.
Buongiorno ragazzi, sono Pasquale. Ciao, allora, Pasquale. Io mi sto ascoltando attentamente, no? E mi è venuto subito un flash in questo momento. Allora, ma ieri Capello a un certo punto, che ha capito tutta la dinamica dello spogliatoio e ha capito che Pirlo ha perso lo spogliatoio, disse ad Andrea: vai avanti per la tua strada, fai quello che hai sempre pensato di fare, a costo pure di lasciare fuori qualcuno, cioè non ha detto proprio così ma l'aveva fatta capire, tipo qualche big. Ma può essere che dopo domani con il Sassuolo vediamo una rivoluzione, o stamattina con il Summit secondo me si sono guardati in faccia e avranno, diciamo, buttato tutto sotto terra, perché io vedo che remano contro Pirlo, si vede, al di là del fatto che non mi piace come allenatore, ma lo remano contro, si vede. Cosa ne pensate voi?
Beh, io difficilmente immagino una Juventus contro il Sassuolo priva di 3-4 big. Sicuramente tu ti riferivi in particolare a Ronaldo. Io ho sentito quello che ha detto Capello, eh.
Abbiamo sentito tutti, sì, ma sarebbe bello succedesse questo, perché magari vedi finalmente un allenatore che tira fuori il carattere
anche
e che decide lui
tardi,
la squadra.
Anche se tardi.
A 3 partite dalla fine sarebbe tardi, ma non credo succederà.
Anche secondo me, io la vedo così. Però magari poi verremo smentiti, non lo
vediamo.
Sappiamo. Mancano
2 giorni,
domani è vigilia, ascolteremo anche Pirlo in conferenza stampa.
La
domani,
solita conferenza
domani
stampa, trita e ritrita.
Vediamo se una volta non la fa.
Sarebbe l'ora, sarebbe anche
sarebbe
ora.
Quasi ora. Andiamo avanti, Fede.
Buon pomeriggio, Quintiliano. Buon pomeriggio, Fabrizio. Sergio dalla Romania.
Ciao, Sergio.
Ciao, Sergio.
Che dire? Oggi a mente fredda, dopo una cocente delusione, anche se tutto sommato ne ero già preparato, io credo che una grandissima parte di responsabilità, se non vogliamo usare l'aggettivo o sostantivo colpa, vada ad Agnelli in primis. Ha sbagliato quando ha scelto Pirro, ha sbagliato quando ha cacciato Marotta e non l'ha sostituito, e manca un grande dirigente. Ha sbagliato quando ha voluto seguire la Superlega ed ha abbandonato la società. Paratici e Nedved hanno creato che cosa? Nulla. Hanno sì preso dei buoni giocatori, ma non hanno creato nulla, perché quel centrocampo, quel terzino sinistro ancora mancano e gridano vendetta, perché da lì abbiamo perso tutto. E poi Pirlo. Non posso sentire Pirlo che dice: vado avanti con il mio lavoro.
Quale lavoro?
Quale
da
lavoro?
Dire?
Forse già Sergio voleva aggiungere. Beh, condivisibile quello che dice, la rabbia, ma anche l'analisi è molto lucida di Sergio. Andiamo avanti.
Buon pomeriggio amici, Alfredo da Torino.
Ciao, Alfredo.
Io ho visto
Ciao,
la partita ieri, vabbè lasciamo perdere, ma Pirlo in conferenza stampa con un atteggiamento quasi da spizio, perché mi sembra un anziano che parla, cioè sembra che dorme. Io non... Se tu hai questo atteggiamento qui quando entri nello spogliatoio, i calciatori lo credo che non ti danno retta. Non ci credi tu stesso a quello che dici. Devi avere un po' di convinzione. È come una classe indisciplinata senza professore. Ragazzi, io mi ricordo quando andavo a scuola che se c'era un professore che non urlava, la classe se lo mangiava, non ascoltava, non studiava.
C'ha ragione.
Facevano quello che volevano in classe.
Eh sì, a tempi miei c'era ancora la bacchetta, Fabio, no? Qualche bacchettata.
Sei proprio vecchio, veramente sei vecchio.
Sono vecchissimo. Abbiamo ancora vocali oppure posso leggere qualcosa? Quanti? Due, vai.
Carissimi, buongiorno, sono Marco D'Agliesi. Io ciao, dalle 13, che fortuna ascolto voi, che mi fate passare un po' di tempo, anche se avrei preferito discutere o ascoltare commenti diversi, ma tanto è così, purtroppo la nostra squadra è questa. Allora, io stavo riflettendo su alcuni messaggi che qualche giorno fa erano passati su Radio Bianconera e dico sinceramente non ci credevo, non sono mai stato d'accordo, ma ora sto pensando a quei messaggi e sinceramente qualcosina forse di vero c'è, e cioè che i miei carissimi amici juventini, qualcuno diceva, ma se questa debacle fosse voluta dalla società proprio per calmierare gli ingaggi, fare un ripulisti, perché non è possibile che in un attimo siamo diventati dei profani, cioè i dirigenti non capiscono più nulla, i giocatori camminano in campo così. Cioè io penso che qualcosa di strano c'è, perché non è possibile accettare una debacle da parte della Juventus in questo modo.
Lo sai che quello che dici tu è un po' non diffuso, però qualcuno pensa questo. Io non voglio assolutamente invece pensare che sia così, sarebbe secondo me gravissimo. L'ultimo vocale e poi forse siamo in chiusura, vai.
Buon pomeriggio ragazzi, sono Luigi da Roma.
Ciao,
io
Luigi.
Volevo fare una domanda, ma prego. Non è meglio che Ronaldo comunque rimanga almeno l'ultimo anno, almeno a completare il contratto? Mo lasciamo perdere Europa League o Champions, però per me il contratto comunque è una cosa basilare, e poi a tenerlo almeno un altro anno e poi dopo va dove vuole lui, non è buono, diciamo. Io penso di sì, perché poi non dobbiamo vedere che le cose ci sono cascate così male, e purtroppo ci sono cascate troppo male, perché in un anno abbiamo perduto i fantastici 9 anni che ci sono stati, così a cadere rovinosamente in basso era una cosa inconcepibile, però qua è stata la dirigenza, è stata veramente la dirigenza, perché io non lo voglio dire, non voglio essere presuntuoso, ma quando hanno detto Pirlo al posto di Sarri, che ce l'ha messo ovviamente il presidente, io sapevo che la Juventus non avrebbe vinto, non sapevo così rovinosamente, però lo sapevo che la Juventus non avrebbe vinto sicuramente il 10° scudetto.
Grazie, dico che su Ronaldo io fatico molto a vederlo in Europa League, poi magari sarò smentito, ma secondo me...
Ma tanto è lui che decide il suo destino.
Sì, ma secondo me, Fabrizio, io credo che lui non farà mai l'Europa League, poi ripeto, tutto può accadere.
A meno che arrivasse Zidane, ma bisognerebbe capire se arriva e con che soldi paghi uno come Zidane, e allora forse sarebbe l'unica motivazione per cui potrebbe decidere di restare insieme a Zidane, però per fare l'Europa League. A lui gli interessa sentire la musica della Champions, non gliene frega niente di altro, secondo me. E lui deciderà del suo contratto, anche se ha ancora un contratto per fino al prossimo anno.
Non a caso è definito Mister Champions League, ne ha conquistate 5, quindi figuriamoci. Siamo giunti veramente al capolinea di questa trasmissione. Vi ringrazio veramente, Fabrizio, ringraziamo tutti perché sono tantissimi, mi scuso.
Centinaia di messaggi, non siamo riusciti a leggervi tutti.
Esatto, ma è normale che sia così, perché comunque parliamo anche, ci confrontiamo. Fuori di Juve torna domani alle 15. Saluta la parte tecnica Federico Rossi.
Ciao Federico.
Fabrizio, a domani, saluto te.
Ciao Quintiliano, un saluto a tutti. Ci sentiamo domani.
E poi restate con noi, perché adesso Due in bianco nero e poi tutta la programmazione di RBN. Ciao.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.